Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buongiorno e buon primo maggio da Luca Parena
e da Stefano Ruberto.
Quella che avete sentito è la sigla solita di ogni venerdì mattina, uscita di sicurezza, la nostra trasmissione dedicata ai temi della salute e della sicurezza sui posti di lavoro, che va in onda in formato speciale oggi per questo primo maggio.
Eh sì, perché è giustamente il primo maggio caratterizzato anche dalla sicurezza nei luoghi di lavoro, è uno dei temi fondamentali, oltre alla rivendicazione su giusti salari e stabilità dei rapporti di lavoro.
Primo maggio che non è una festa, ci dicevamo, no?
No, non è una festa, infatti poi noi trattiamo di temi che non sono mai così allegri, va detto, no? Però ecco, giustamente oggi festa dei lavoratori, momento importante per ascoltare delle parole di lavoratori e lavoratrici che abbiamo raccolto in un tempo un po' lontano, cioè ancora all'inizio, in cui la trasmissione Uscita di Sicurezza era ancora un po' nelle menti mie di Claudio Iampaglia, ma che ci hanno offerto queste storie, come dire, l'avvio per dare poi seguito a tutte le altre, agli altri racconti che abbiamo avuto nei venerdì successivi.
E quindi per la prossima mezz'ora ascolteremo queste tre storie di lavoratrici e lavoratori che ci sono ancora, per fortuna, ma che hanno subito infortuni, che hanno subito malattie professionali sul posto di lavoro.
Eh sì, perché è importante, come sempre, come diciamo sempre, arrivare prima. E quindi giustamente le parole di chi ha vissuto, non solo in prima persona, poi sentiremo anche chi intorno ai lavoratori ha il suo vissuto, il suo racconto di quei momenti, è importante ascoltare proprio le loro parole, le loro emozioni e i loro pensieri.
La prima voce che ascoltiamo è quella di Mirella, operaia di un'azienda metalmeccanica. La sua è una storia di orgoglio di fare l'operaia, ma anche una storia di presa di consapevolezza di fronte a una malattia professionale. Quindi ascoltiamo la voce di Mirella nell'intervista fatta a suo tempo da Stefano Ruberto e da Claudio Iampaglia.
Se 32 secondi ci mette la macchina, tu, anche se sei all'inizio, tu in 32 secondi devi fare la preparazione e l'imballaggio, perché se ci metti un po' di più incominciano a ronzare intorno, come qualsiasi posto di lavoro, immagino. Quello è uno stress fisico, ecco, diciamo. E perché poi c'è la mentalità, c'è sempre stata la mentalità che la persona che lavora sulla stessa valvola logicamente diventa un mostro in quella. Cioè io ancora adesso non faccio più la stessa valvola che facevo magari 10 anni fa, ma magari chi ci lavora mi dice: "Stema, che cacchio faccio che fa così?" E tu dici: "Guarda che una volta c'era il nucleo che prova a controllare." Sono diventi più esperta. Pratica, esperta, non ce n'è. Come sistemare la macchina, come gestire gli scarti, che è la cosa che è un peso per l'azienda, gli scarti. Usurante, perché ripeti in continuazione gli stessi movimenti. Tu hai una pinza in mano che ogni 30-40 secondi stai schiacciando un siger. Però siccome poi devi fare subito l'altra...
Per andare a bloccare tutti i pezzi assemblati.
Assemblati. Magari non la metti neanche giù, te la tieni in mano. Quindi io ad esempio mi ricordo che in passato io magari la appoggiavo, perché la periartrite io l'ho avuto a 27 anni, perché avevo iniziato l'ingolvamento, che ancora oggi in quell'azienda l'ingolvamento è uno dei posti più pesanti. E praticamente, come si dice, molto probabilmente ero predisposta. Però sta di fatto che c'è una mia collega che ancora è lì, quando abbiamo iniziato insieme, non l'ha avuto. Ognuno ha le sue predisposizioni, ma il lavoro era pesante. Quindi quando avevi la mazzetta nel 97, avevi la mazzetta per schiacciare le bobine all'interno dello stampo, quello a me mi massacrava. Per cui già allora ti dicevano: non devi, il medico, quando andavi dai medici, no, ma non devi farlo in continuazione, devi cambiare. Ma non venivi cambiata. E quello è il fatto. E le mie dita erano le pinze per tutto il giorno. Quindi praticamente prendevi un supporto, un pezzo di plastica, dove tu dovevi inserire una membranina piccolissima, prendere un nucleo, ficcarlo dentro a questa membranina, appoggiandolo al tuo dito che faceva da leva, Dopodiché dovevi metterci una molla, tutto facendo con la pinza, cioè con le tue ditina. Poi pigliavi il cacciavite, avvitavi, cacciavite elettrico a pressione, sì, all'inizio a pressione, che ti dava il controcolpo. Dopodiché tu passavi a metterci la bobina, mettere il siger, prendere la pinza e bloccare la bobina. Poi partivi a mettere la valvola sulla furnace e dargli il via. In quel momento che lei partiva, 30 secondi, tu dovevi rifare tutto questo. E dopo che la prendevi, però, quella valvola la dovevi anche imballare. E quindi avevi pochi secondi per imballare, perché della cosa se ne facevano anche 400 al giorno. Sono da 20 anni che soffro di periartrite. Avevo due bambine piccole, mi dicevano, mi hanno mandato 11 medici di controllo in un anno prima di essere operata, perché erano convinti che avevo due bambine piccole, quindi non era problemi miei fisici, anche se l'azienda aveva un certificato fatto da un medico che diceva che per il mio problema non dovevo fare più di 2 ore lo stesso lavoro. Quando chiedevo di essere spostata dopo la mezzagiornata, che in quell'occasione facevo un lavoro atroce per il fatto che era dei cavi, dovevo metterli in questa maniera in una giostra che girava e dovevo schiacciare i morsetti per infilarli, ma siccome era scomodo l'hanno fatti all'interno, io dovevo stare così con una periartrite, che vuol dire una calcificazione che blocca la spalla. Io praticamente tutte le notti non dormivo, il risultato, periartrite, 2 interventi alle spalle, il primo nel 2002 e l'altro nel 2012, poi i tunnel carpali l'ho tirati a scena fino all'ultimo, epicondilite, l'ho lunar, che è un morbo di Guillain. Proprio le posizioni, la postura è la cosa che uccide. Ad esempio, adesso io sono rovinata con la cervicale, che però non viene riconosciuta come malattia professionale, perché la cervicale è troppo dovuta anche da quello che potresti fare fuori. Quando l'uomo lo metti lì a fare sempre la stessa cosa, cioè proprio per esperienza, io sono 32 anni che lavoro là dentro e sono scappati. Mi piace il mio lavoro, devo essere sincera, io l'operaia l'ho sempre fatta senza frustrazione, mi piace darci dentro. Mi dicevano, perché quando glielo raccontavo, mi dicevano, ma non ho mai sentito un'operaia raccontare così, sembra che mi stai dicendo che hai fatto un'opera. E mi ha detto, molto probabilmente hai usato troppo le ossa invece che i muscoli, perché io non avevo mai fatto sport invece, e quindi è andata a usurare l'ossatura. Io sono entrata e quando avevo i problemi ero così giovane che non le dico la marea di persone che sembrava che facevi niente, e che poi negli anni, mamma, l'ho avuto anch'io, non ti dico che dolori. È usurante, e molto probabilmente tutto questo polverone che abbiamo alzato, come diciamo ormai ultimamente a tutte le nostre colleghe, che magari almeno io lo sto dicendo in continuazione, ragazzi, è tutto bene per voi, perché se prendono coscienza, con il fatto che si sono spaventati, che arrivano tutte le denunce via dicendo, sicuramente vi lavorerete meglio voi.
E quindi chiudeva Mirella dicendo, adesso questa lotta, questa battaglia che ha intrapreso insieme alle sue colleghe porterà, speriamo, a condizioni di lavoro migliori poi per le altre operaie della sua azienda.
Eh sì, ha portato dei cambiamenti organizzativi all'interno dell'azienda e quindi ha dei benefici anche per le lavoratrici più anziane e quelle più giovani. Quindi un processo di consapevolezza in un contesto non così organizzato. Così come ha potuto purtroppo subire gli effetti di una disorganizzazione all'interno di un luogo di lavoro Fabio, il secondo racconto che adesso appunto proviamo a farvi ascoltare.
La storia di Fabio è una storia di lavoro precario, una storia di lavoro nei magazzini della logistica, dove molto spesso si trascura completamente la parte di formazione sul luogo di lavoro, e appunto una situazione di caos organizzativo che ha portato Fabio a subire un infortunio pesante, ma che in qualche modo forse ha avuto poi un suo sviluppo positivo.
Sì, caos organizzativo, ma anche mancata prevenzione, ma che purtroppo, cioè, ha fatto subire un grave infortunio a Fabio, ma che è fortunatamente ha avuto un epilogo nel suo ricollocamento, tanto ambito in una fase anche di lunga disoccupazione in seguito a questo evento infortunistico, e proprio le sue parole raccolte da alcuni giornali hanno consentito a lui di trovare una nuova occupazione.
E quindi lo ascoltiamo, Fabio, anche lui il suo racconto raccolto da Stefano Roberto e da Claudio Iampaglia.
Allora, io ho iniziato a lavorare in questa azienda nel 2000, a dicembre, il 13 dicembre 2021. Un'azienda un po' disorganizzata di suo, e perché contemporaneamente in quel periodo erano andati via 3 magazzinieri e un responsabile di magazzino. Io ero in somministrazione per conto dell'agenzia. L'azienda produce su 3 turni e magari il magazzino lavora su giornata, dunque. E si lavorava come se non ci fosse una fine, perché comunque iniziavi alle 8 del mattino e terminavi 18-19 di sera. Bisognava riorganizzare inventari, ubicazioni, conoscere il materiale, capire l'andamento produttivo e logistico. Il mio ruolo era quello di andare in produzione, prendere tutti i bancali terminati, queste scatole con l'interno dei falconcini, bancali con delle scatole già imballati o da ubicare, dunque prodotto finito, o addirittura prodotto che bisognava mandare in lavorazione all'esterno. Dunque prendi questi bancali col muletto, col traspallet, con il, lo chiamano il paperino elettrico. Poi mi occupavo di fornire la produzione con le materie prime, anche dei bancali, con all'interno dei sacchi di 25 kg che arrivavano dall'esterno, dunque parliamo di 1200 kg in un capannone a sé, dove loro di abitudine mettevano tutto il materiale lì disorganizzato, non c'era nessuna sicurezza, non c'erano percorsi, non c'era scaffalature. Sta di fatto che io quella mattina ero in ufficio alle 9, io dell'accaduto non mi ricordo niente, perché io sono andato via in coma, intubato, in ali soccorso. Ci sono registrazioni anche dei medici che dicevano a mia moglie: aspettiamoci tutto questa notte, perché non è detto che possa arrivare domani mattina. E la mia salvezza è stato che è successo al mattino, perché se fosse successo al pomeriggio ci avrei lasciato le penne, perché si sarebbe andati lì solo per chiudere alle ore 19, e perché c'era un collega che era addetto al carico e scarico dei camion. Quella mattina siamo stati chiamati dalla produzione, dove necessitavano di rifornimento, dunque materie prime, okay, sacchi. Sapendo che io ero addetto al prelevare le materie prime per portarle in produzione, sono andato ed erano circa le 9:30, forse qualche minuto prima. Mi reco in questo capannone. Giustamente scendi dal muletto, controlli i famosi bancali che sono tutti sparsi per capire qual è il lotto. Lì io sono stato trovato con questo bancale di 1200 kg che si è riverso sopra di me. Cioè praticamente ero tutto piegato in avanti con questo carico che mi bloccava. Perché non so come è successo, questo bancale mi è venuto addosso. Come mi è venuto addosso? Mi sono accorto? Ho cercato di spostarmi. Non mi sono accorto perché magari ero intento a guardarmi attorno, ho urlato, non ho urlato, non lo so, perché si è accorto il collega che ha sentito, ma cosa ha sentito? Perché sai, le cose te le raccontano poco per volta. Questo collega ad oggi non lavora più lì, lavorava per conto di una cooperativa, lui è assunto dalla cooperativa ed era in somministrazione, diciamo così, per l'azienda. La fortuna mia è stata anche che un collega ha avuto l'istinto di togliere col muletto questo peso, e poi da lì mi hanno trovato in condizioni veramente, cioè, non detto anche da loro, noi ti abbiamo visto andare via pensando che non saresti più tornato. E di soccorso, interventi, procedure, che danni ho avuto? Perfetto, allora una bifrattura alla gamba destra e mi hanno messo un perno definitivo nella gamba che parte dal ginocchio fino alla parte del collo del piede, fino al tallone anzi. 2 vertebre rotte sono state, si dice, cementate, la L1 e la L2, dunque zona lombare. Ho una dissezione della carotide che ancora ad oggi stiamo controllando, perché si è scollata la parete all'interno della vena, e lì è il pericolo che il sangue va e non va. Allora ad oggi continuo a prendere cardiospirina, che mantiene il sangue il più liquido possibile,
più fluido, certo.
Più fluido. E poi il peso che mi sono ritrovato nella testa invece è andata a comprimere la parte dell'occhio, della zona sinistra della testa, dunque ha compromesso l'occhio sinistro e anche il destro. E oggi io ho un glaucoma di secondo grado. Non vedo bene. Per fortuna a livello neurologico io sono miracolato che non ho avuto danni. Io ho 43 anni, lavoro da 10 anni in somministrazione, perché gli serve un picco di lavoro, sostituzione ferie, sostituzione infortunio. Ho sempre lavorato così. È un mondo organizzato male, gestito male. Dunque io porto a casa il contratto con un colloquio, si arriva nelle aziende e premesso in questa azienda, come di solito si usa fare il primo giorno un corso interno sulla sicurezza. Questo corso interno sulla sicurezza io non l'ho fatto. Sul muletto e cominciare ad andare su e giù, imballi, confeziona, sconfeziona, ritiro dalla produzione, ubicare, preparare il conto lavoro con altri colleghi. Sono sposato, ho un figlio di 18 anni, ma la beffa che mi fa rabbia è che in tutto questo, in primis l'azienda non ha mai preso il telefono a chiamarmi direttamente per dire come stavo. In questi mesi io ho ricominciato a vivere, a camminare, a muovermi, non era detto che io riprendessi bene a camminare, però per me è andato bene per fortuna. Se ci fossero stati i bancali messi in ordine all'interno in un'area, stoccati bene, scaffalati, sarebbe stata una cosa più organizzata, perché se questo bancale mi è venuto addosso perché non era filmato bene, arrivavano filmati, sai, impressioni, ma siccome vengono continuamente movimentati, tira oggi, tira domani, questo bancale si muove e cede. Magari io ho visto il codice, non era lui, spostati attorno, lo tocchi ed è un attimo che ti viene giù. Cioè, questo è quello che mi fa rabbia, che nonostante io ormai per causa della disorganizzazione, della mancanza di sicurezza, ho subito un danno che non me lo toglierà nessuno, e in più io ad oggi non sto lavorando e ho difficoltà a reinserirmi. Anche questo aspetto vorrei capire ed essere seguito, perché comunque io sono un disabile e vorrei ricollocarmi, perché comunque ti viene a mancare la dignità oltre che la possibilità di poter rifare quello che facevi.
E questo era il racconto di Fabio, lavoratore interinale dei magazzini della logistica. Noi adesso, Stefano, andiamo verso l'ultima parte di questa puntata speciale e ascoltiamo la storia di Maurizio.
Maurizio, un lavoratore metalmeccanico, un infortunio importante alla sua gamba, un racconto importante secondo me, Luca, perché riesce attraverso le sue parole, e non solo le sue parole di lavoratore ma anche di papà, a trasmetterci non solo il racconto di che cosa ha vissuto sul piano emozionale e anche per certi versi magari la rabbia che l'ha attraversato, ma anche il racconto del figlio Federico, che di una grande delicatezza riesce a darci il suo punto di vista.
E quindi ascolteremo intervallarsi in questa intervista la voce di Maurizio, che ha subito appunto questo grave infortunio nella sua azienda, ha rischiato di perdere una gamba, peraltro infortunio avvenuto ancora in epoca Covid, quindi quando c'erano anche limitazioni nell'accesso agli ospedali, alle strutture sanitarie, quindi ci racconterà anche questa ulteriore fatica che ha vissuto. Dicevamo, la voce di Maurizio si alternerà a quella di suo figlio Federico, che ci restituisce un po' un punto di vista diverso, no? Quello che degli effetti che hanno gli infortuni non solo su chi li subisce, ma di come cambiano per sempre la vita anche di chi sta accanto, no, a chi vive una situazione di questo tipo. E ascoltiamo quindi le voci di Maurizio e di Federico.
In un'azienda metalmeccanica dove io lavoro da un po', è successo che una mattina, una solita mattina di lavoro tranquillo, scaricando un pezzo da una macchina utensile di un certo peso, diciamo sui 600-700 kg, questo pezzo si è incastrato negli staffaggi in maniera fortuita e ciò che sorreggeva questo pezzo si è tranciato di colpo e questo pezzo mi è venuto addosso. Urtandomi, questo pezzo mi ha spinto un po' all'indietro e questo è ciò che mi ha salvato la vita. Non mi ha salvato la gamba. La gamba purtroppo si è spezzata in più punti, quindi tibia, perone e malleolo sono andati un po' dove volevano loro. E io mi sono ritrovato per terra con un piede da una parte e la gamba dall'altra. Sai, le sensazioni sono state piuttosto fulmine, ma la prima cosa a cui ho pensato è stata la sedia a rotelle. Cioè, vedendo un piede da una parte, poi istintivamente, e adesso lo posso dire stupidamente, la prima cosa che ho fatto è stato quello di tirarmi indietro. Tirarmi indietro per vedere se il piede mi veniva dietro. E insomma, vedendo che tutto sommato si muoveva tutto insieme, non dico che mi sono sollevato, ma diciamo ho tirato mezzo respiro di sollievo, se così si può dire. Erano intervenuti due miei colleghi e hanno visto la situazione ed erano più spaventati di me, presi dal panico, nel senso hanno sentito quello che è successo, hanno sentito un rumore particolare, non mi hanno visto più. Quando sono corsi lì hanno visto la situazione della gamba e si sono spaventati. Cioè, hanno capito che era una cosa seria e si sono fatti un po' prendere dal panico. Uno in particolare è proprio scappato. L'altro fortunatamente è quello che ha chiamato i soccorsi. Si è allontanato anche lui, ma ha chiamato i soccorsi immediatamente. E un altro che è arrivato lì proprio non si è neanche avvicinato. Mentre quello che mi ha soccorso è l'unico che è venuto da me ed è rimasto con me. E niente, gli ho chiesto di passarmi il telefono, ho chiamato a casa mia moglie per avvisarla che era successo qualcosa di importante. È arrivato il medico dell'elisoccorso, hanno controllato i parametri vitali, che fortunatamente erano tutti a posto, eccetera eccetera, e quindi a quel punto lì mi hanno addormentato, non ho saputo più niente. Quello che è venuto dopo me l'hanno raccontato. Arrivato in ospedale, pronto soccorso, mi hanno operato subito per mettermi un fissatore nelle ossa per tenere la gamba ferma, ed essendo in tempo di pandemia nell'ospedale i familiari non potevano entrare, e lì è stata l'inizio della parte psicologica pesante, cioè resistere al fatto di non poter avere nessuno al fianco se non via WhatsApp e sapendo che comunque sarei dovuto tornare in sala operatoria senza vedere un familiare né niente, anche lì che ovviamente la paura a volte prendeva il sopravvento. Però diciamo è andata, sono stato operato, e il post operatorio anche lì ovviamente sempre da solo, e ho dovuto stringere i denti e fingere che andasse tutto bene, perché sapevo già che comunque quando tornavo a casa, e già lì comunque dovevo cominciare a far finta di stare bene, diciamo, per evitare che una parte della mia famiglia, quindi il figlio più piccolo e l'altra mia figlia un po' più delicata, soffrissero un po' nel vedermi.
Era una giornata un po' strana, perché intanto mio fratello, che lavorava sempre quel giorno lì, era a casa, io ero appena tornato da scuola, ero più o meno in seconda media, e abbiamo ricevuto la telefonata. Ricordo che la prima cosa che ha detto mia mamma è stata: cos'è successo? Praticamente l'aveva già capito, perché era inusuale poi anche ricevere una chiamata in quell'orario lì. Mio fratello ha deciso di accompagnare mia mamma, sono andati sul posto di lavoro. Io invece sono rimasto a casa, ero da solo, ero abbastanza spaventato perché ancora non avevo capito cos'era successo, se stava bene, se aveva ricevuto aiuto, non avevo capito quasi niente, però ero preoccupato. L'unica cosa che sapevo in realtà è che qualunque cosa fosse successa lui sarebbe stato forte, perché è testardo, e so che per noi avrebbe fatto in modo, insomma, di non farci soffrire troppo. Io l'ho potuto sentire praticamente il giorno successivo, che ci ha mandato una foto della gamba che era tutta, sembrava un kebab, perché era messa male, cioè aveva tutti i fissatori, le viti esterni, insomma, non era messa molto bene, però beh, ci ha tranquillizzati, e quindi ero ancora preoccupato, ma ero più tranquillo. Quando è tornato a casa, io in realtà non sapevo bene come comportarmi, perché non sapevo se magari poteva dargli fastidio che noi che lo aiutassimo troppo, fare anche le cose basilari, tipo accompagnarlo, andare in bagno, queste cose qua.
Per me tornare, vabbè, è stato bello perché tornavo a casa, ma ovviamente entrando in casa era come se arrivasse un alieno. Non sanno come arrivi e come sei messo. Cioè, però insomma, già il fatto di comunque tornare a casa, diciamo, mi ha aiutato anche a stamparmi un sorriso sulla faccia. Poi ovviamente nella quotidianità hanno visto che la situazione comunque era seria, e comunque non potevo muovermi assolutamente, e quando io non li vedevo sentivano che io avevo dolori, quando io vedevo loro cercavo di non farmi capire, ma le prime settimane sono state veramente pesanti sia per me che per mia moglie, ma psicologicamente è stata veramente una cosa devastante, talmente devastante che non ne sono uscito ancora adesso, a un anno e mezzo dalla cosa.
Infatti i primi tempi che poi tu hai cambiato anche posto di lavoro, no. Io avevo paura, cioè mi sembrava che magari dirgli magari è meglio che stai a casa, così magari è come che non gli davo fiducia, insomma. La paura c'era ancora quando è tornato, adesso un po' meno.
La paura è stata più che altro quella di non poter più fare quello che facevo prima. devo comunque mantenere la famiglia, tra virgolette, devo comunque andare avanti a lavorare, devo potermi rimettere in forma, che io comunque sono stato a casa un anno, ho avuto un anno di infortunio, è stato un caso che sono stato chiamato da un'altra azienda per fare comunque il mio stesso lavoro, ma in condizioni molto migliori, molto più sicure, molto più agevoli, e quindi ho preso la palla al balzo e mi sono rientrato dimissionario e mi sono spostato subito in quest'altra azienda, dove comunque le cose vanno molto meglio, e nonostante il lavoro sia quello, nonostante i pericoli siano gli stessi, ma comunque non dico che sto più attento di prima, perché in realtà io sono sempre stato attento, in 38 anni non mi sono mai fatto male. Ovviamente adesso comunque avrò un'antenna in più.
Queste cose che senti sempre raccontare agli altri, ne esci più forte, dici, la frase è fatta, però è vero, non mi ha creato nessuna debolezza in più rispetto a prima. Più che altro ho paura quando dovrò entrare io nel mondo del lavoro e vedere tutto quello che c'è intorno, che non è mai quello che ti viene promesso. E non mi è piaciuto il modo in cui è stato trattato dopo quello che è successo da chi di dovere. Non c'è stato rispetto verso la sua persona, secondo me, e anche la famiglia, ovviamente.
La sicurezza è una questione di cultura, di educazione e di testa. È una cosa che io, nonostante nessuno me l'abbia mai inculcata, io l'ho sempre avuta. Cioè, io sono sempre stato il rompiballe che guardava gli altri quando lavoravano e gli diceva: guarda che cavolo stai facendo, non va bene così, non va bene cos'ha. E questo era molto negativo, perché cioè io venivo ripreso perché riprendevo gli altri, ero quello che diceva agli altri come stare attenti, e venivo ripreso per quello, perché o erano perdite di tempo o erano perdite di denaro, e alla fine ci ho rimesso io. Il mondo del lavoro, entrando da piccoli, come mio figlio vede già, lui è ancora a scuola, ma ha già capito che entrando nel mondo di lavoro le cose non saranno come si vedono da fuori. Da fuori spesso ce le presentano come: stiamo facendo i corsi, stiamo facendo questo, stiamo preparando. In realtà, quando entri in un'azienda, sono poche le aziende strutturate per far sì che le persone siano preparate a certe cose. In realtà, quando entri in un'azienda, bisogna rendere, punto e basta. C'è un numero, stop. Se ci sei, bene, se non ci sei, c'è un altro. Ma riflettere e combattere, cioè tutti quanti, però nel piccolo ovviamente non è che possiamo fare tutte le guerre, però se nel piccolo tutti quanti cominciamo a cambiare la mentalità e cerchiamo di aiutare l'altro, aiutare noi stessi, cerchiamo piano piano, poco, stare attenti, forse diventa normale stare attenti, normale evitare certe situazioni oppure non cedere a certe situazioni.
Ho conosciuto una ragazza che si chiama... E le parole di Maurizio, che dicono di non cedere a certe situazioni, di fare diventare normale stare attenti sui posti di lavoro, sono quelle che ci portano verso la conclusione di questa mezz'ora dedicata alla sicurezza sul lavoro.
Sì, bisogna pensarci prima, arrivarci prima, e pensare che tutti gli eventi sono prevedibili e quindi evitabili. In questo senso, appunto, l'impegno di tutti i lavoratori, lavoratrici, le organizzazioni sindacali del 1° maggio è quello di garantire da oggi in avanti e per sempre condizioni migliori a tutti i lavoratori e lavoratrici. Buon 1° maggio.
Noi ci fermiamo qui, buon 1° maggio anche a te Stefano Ruberto, e ci ritroviamo venerdì mattina con Uscita di Sicurezza.
Alla prossima.
Buona giornata da Luca Parena.
Era strana, sembrava straniera, ma era solo che veniva da quella provincia che ti uccide o ti eleva, che ti uccide o ti eleva. Aveva imparato l'inglese ascoltando la scena new wave newyorkese, mentre come bombe le stelle del paese stavano per cadere, ma restavano sospese. Li amò.